vi proponiamo una panoramica di appuntamenti da non perdere in questa calda estate. I fotografi di Manium in mostra allo spazio Silos di Armani. Sempre fotografia con Le interviste impossibili di Roberto Mutti, un libro. Poi andremo a Palazzo Reale di Milano a incontrare Grazia Varisco e a farci raccontare i 60 anni di attività dell'artista. E ancora Il video rende felici, una grande mostra a Roma di videoarte in Italia. E poi Frammenti di paradiso, i giardini nel tempo alla Reggia di Caserta e tra l'altro stasera è la notte delle regine. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli, versione estiva, arti visive e beni culturali, un panorama delle cose belle da vedere insieme a me, Tiziana Ricci. Ve lo ricordo sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E cominciamo con i fotografi, la mostra Manium Photo Colors Place Fest al Silos Armani. È una mostra che presenta il lavoro di 10 fotografi della prestigiosa agenzia fondata da Robert Capa e da Henri Cartier-Bresson e noi ci andiamo con Ludovica Pellegatta della Manium. Cominciamo con te un percorso in questa mostra con 10 fotografi di Manium, vero? Sono 10.
Esatto,
il progetto è di Armani, no? Che voleva proporci questo viaggio attraverso questi scatti, queste immagini in tutto il mondo e anche un po' trasversale nel tempo. E Manium ha scelto questi fotografi, immagino.
Sì, allora diciamo l'input iniziale nell'inizio della discussione appunto con Armani è stata l'idea di anzitutto lavorare su una mostra collettiva che coinvolgesse più fotografi e che portasse colore appunto. E cosa per noi...
Sì, perché sono colore, paesaggi,
esatto,
e ritratti.
Colors,
no?
Places, faces, esatto. Diciamo, filo rosso iniziale è stato l'idea di avere comunque solo fotografia colori, cosa per noi molto interessante perché Manium spesso poi è associata invece al bianco e nero e ogni tanto facciamo fatica a distaccare, diciamo, l'immaginario a questo. Quindi, e poi da subito appunto l'intenzione era coinvolgere più fotografi, dare un'idea anche trasversale, come dicevi tu, nel tempo, quindi far vedere come dalle origini più o meno, dagli inizi del lavoro dei fotografi, poco dopo la fondazione dell'agenzia, ad oggi l'uso del colore è stato fatto proprio dai fotografi dell'agenzia, quindi appunto la mostra presenta 10 fotografi molto diversi con lavori che vanno dagli inizi degli anni 50 al 2018. Altra cosa per noi appunto interessante poi è stato nel mettere in piedi questo progetto è che oggi noi celebriamo, quest'anno noi celebriamo il 75esimo anniversario e quindi appunto l'idea di lanciare un progetto di questo genere in occasione dell'anniversario è stato
è un'ottima
particolarmente
idea.
Significativo.
Senti, questa prima sala,
allora,
cosa ci
presenta?
Allora,
la mostra non ha un percorso cronologico perché...
Ma ogni sala ha un fotografo?
Ogni sala ha un autore, più o meno, tranne un'eccezione che vedremo poi. Sì, a ogni stanza è stato dedicato un fotografo con un lavoro specifico, quindi si è selezionato appunto in collaborazione con Armani i fotografi e per ogni fotografo poi un progetto.
Qui siamo nella prima sala di un grande fotografo.
Al fotografo Werner Bischoff, primo fotografo a entrare in Manium nel 49, qui c'è una citazione, non sono un giornalista, sono un artista e lo sarò sempre. Citazione molto significativa perché fa capire come da subito Manium si è molto diversificata tra fotogiornalismo e fotografia artistica. In questa stanza viene presentata una serie in particolare che lui ha realizzato tra il 53 e il 54 negli Stati Uniti, in particolare su New York, progetto che fa parte di un assignment in realtà che lui ha ricevuto in quegli anni da una società, una delle prime società petrolifere statunitensi, e in cui lui appunto racconta la costruzione delle nuove grandi strade nelle megalopoli americane. La stanza di Alex Webb. Sì, il lavoro di Alex Webb che viene presentato qui è una selezione del suo lunghissimo lavoro sull'America Latina e i Caraibi.
Dove... Qui è Cuba, per esempio, con questo bambino in primo piano.
Paese, una cultura, un territorio dove lui ha lavorato per decenni, che anche cui ha dedicato moltissimi libri, moltissimi appunto lavori. Le immagini quindi vanno dagli anni 80 fino ad anni più recenti, diciamo, inizi anni 80. La cosa interessante è che Alex Webb è sicuramente tra i più grandi coloristi americani, uno dei primi fotografi che proprio si è impadronito del mezzo espressivo del colore.
Di che anni stiamo parlando?
Qui appunto vanno da fine anni, inizi anni 80 fino agli inizi del 2000. Lui ha usato il colore proprio esplorando le capacità espressive artistiche di questo mezzo, che in quegli anni era ancora considerato molto, era un po' snobbato, diciamo. La fotografia a colore era usata per la fotografia commerciale, punto. E invece lui appunto ne fa un mezzo artistico e espressivo. Scopre, proprio si fa questo passaggio dal bianco-nero al colore proprio viaggiando in America Latina nel 79 in particolare. Siamo in Cina con il lavoro di Christopher Anderson, fotografo di origini canadesi. È un lavoro appunto sulla Cina, ma con uno sguardo un po' particolare, nel senso che il contesto in realtà del paese è molto poco visibile.
Che anni siamo qui?
Allora, questo è il lavoro più recente presente in mostra, sono immagini del 2017-2018.
Quindi prima della pandemia.
Prima della pandemia, esatto. Il lavoro è iniziato in occasione di un progetto che si chiama Live Lab, progetto Magnum, in cui in sostanza l'idea è invitare due fotografi per realizzare in un tempo molto ridotto di 2 settimane la produzione, commissionare a 2 fotografi la produzione di un lavoro fatto site specific e renderlo accessibile al pubblico, cioè si dà la possibilità ai fotografi di avere uno spazio dove il pubblico può entrare e vedere il lavoro work in progress dei fotografi, vedere il lavoro appunto di editing, eccetera. Questo lavoro appunto di Anderson è iniziato per un live lab a Shenzhen nel 2017, live lab fatto insieme al fotografo Alex Maioli. Da lì Anderson si è molto appassionato, insomma molto affascinato da questa nuova Cina emergente e completamente proiettata verso il futuro, e ha continuato a lavorare, è tornato poi in Cina anche appunto nel 2018.
Senti,
per continuare.
Dimmi qualcosa sulla cifra, sullo stile delle fotografie, perché sono diverse,
sì,
da quelle
molto,
che abbiamo visto prima.
Certo, è molto diverso dai fotografi un po' diciamo classici di reportage, della street photography a cui noi pensiamo. Siamo. Anderson è un fotografo appunto interessante di Magnum, perché proprio ha segnato un po' questo passaggio dalla fotografia di reportage, di denuncia e alla fotografia più artistica, appunto ha un uso molto particolare e molto poetico del colore, della luce.
10 fotografi, ma solo 2 donne, Magnum.
Solo 2 donne, sì.
Ecco, esatto. Mai?
Beh, un po' ai fini, diciamo, di quello che si voleva presentare qui in mostra, il lavoro di Olivia Arthur e Nyusha Tavakolian era quello, secondo noi,
queste
più,
2 donne.
Esatto, le 2 fotografe qui presenti, era quello più interessante. Magnum in questi ultimi anni si è molto diversificata, sia nell'accogliere nuove fotografe, anche voci femminili, e anche nuovi modi di raccontare storie, quindi questo.
Era un appunto, perché su 10 fotografi solo sì, 2 donne. Sì, sì. Allora, questa è?
È l'unica stanza in cui coesistono, diciamo, 2 autori, ed è appunto Olivia Arthur, fotografa inglese, nata nell'80, e Nyusha Tavakolian, fotografa iraniana, anche lei della stessa generazione. Sono un po' tra le voci appunto più recenti e dell'agenzia e anche che danno un diverso sguardo su quello che è la fotografia documentaria e il fotogiornalismo. Olivia Arthur, in particolare, il lavoro che viene qui presentato è una selezione di un progetto che si chiama Stranger, che lei ha realizzato nel 2013, che poi è diventato anche...
Ma dov'è? Dove siamo?
A Dubai. Un progetto appunto che ha realizzato a Dubai nel 2013-2014, che poi è diventato anche il titolo appunto di uno dei suoi libri, Stranger. E lei in sostanza si immagina, si mette nei panni del possibile ritorno di un migrante che torna appunto al suo paese Dubai, ormai completamente stravolta dall'urbanizzazione, dalla corsa, insomma, alla nuova ricchezza. L'idea di creare questo senso di straniamento, anche un po' con un senso sì. ironico, ecco.
Invece la fotografa iraniana?
Allora, Nyusha Tavakolian è qui presente con due principali serie. Da una parte il suo lavoro di documentazione sul suo paese, ovviamente, su cui lei lavora da tantissimi anni. E poi invece un'immagine che è tratta da un'importante serie che si chiama Listen, che lei ha realizzato
nel 2010.
Ma lei di che cosa
si occupa?
Allora, Nyusha Tavakolian ha iniziato il suo lavoro come vera, diciamo, fotogiornalista pura e dura di denuncia. Ovviamente fare questo tipo di lavoro in Iran non è semplice, quindi a un certo punto lei ha avuto il divieto proprio di poter lavorare e pubblicare il suo lavoro da fotogiornalista in Iran, non poteva uscire banalmente di casa con la macchina fotografica. Questo in realtà poi, nella frustrazione di non poter quindi lavorare, l'ha spinta anche a fare un passaggio dal fotogiornalismo a una fotografia invece sempre documentaria e di denuncia, ma con un approccio diverso, più artistico.
Siamo nella stanza dedicata a Martin Parr.
Sì, Martin Parr, una un po' delle star, diciamo, dell'agenzia, fotografo inglese e qui da...
Molto ironico.
Molto ironico. Ironico e pungente, direi. Ecco, qui da Armani Silos è presentata una selezione di immagini del suo lunghissimo lavoro sul suo paese, la Gran Bretagna, e un fotografo che sicuramente di rottura, e anche il suo ingresso a Magnum aveva all'epoca sollecitato grandissimo.
Perché di rottura, spieghiamo?
Di rottura perché appunto, anzitutto, un fotografo che invece di andare a raccontare e documentare le culture e le tradizioni lontane, prende la macchina fotografica e la punta, diciamo, su di noi, ecco, su quelle che sono le nostre ossessioni, le nostre debolezze, i nostri piccoli peccati anche quotidiani, ecco, quindi un fotografo che in qualche modo, sì, sempre documentario, ma appunto rivolto soprattutto sulla società occidentale, su quello che è poi la grande globalizzazione negli aspetti del turismo, dell'intrattenimento, del divertimento.
Qui vediamo le spiagge inglesi.
Sì, questo. Qui in particolare ci sono alcune delle immagini che raccontano sì, le tipiche spiagge inglesi, sicuramente un mondo che ha molto affascinato Martin Parr, a cui anche ha dedicato uno dei suoi libri. Tra l'altro lui ha pubblicato oltre 120 libri, è uno dei fotografi sicuramente più proficui anche da questo punto di vista.
Quasi batte Berengo Gardin, o non ce la fa.
Forse,
non ce la fa.
Questa è una mostra molto bella, l'abbiamo visitata con Ludovica Pellegata di Magnum. Tra l'altro, con questa mostra Armani sostiene i progetti di Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio, per garantire loro un futuro, soprattutto educativo. Allora, si può visitare da Armani Silos in via Bergognone al 40, Magnum Photo Colors Place Face. Un viaggio emozionante intorno al mondo con questi bravi fotografi di Magnum. Restiamo a parlare di fotografia perché parliamo del libro Interviste impossibili, maestri della fotografia di Roberto Muti, un libro edito da Silvana Editoriale. Siamo con Roberto Muti, che ha avuto l'ardire di fare queste interviste impossibili, Roberto, con alcuni tra i più grandi fotografi e fotografe, diciamo,
certo,
della storia della fotografia. Allora, intanto come ti è venuta in mente questa cosa? Perché è un po' come, noi sappiamo che tu insegni anche, no? Quindi è un po' come raccontarci la storia della fotografia attraverso queste conversazioni.
Sì, sì, è stato proprio così, perché è da tanto tempo, tanti anni mi chiedono, i miei allievi mi chiedono, ma c'è un libro di storia della fotografia? Certo, ce n'è più di uno e segnalo anche alcuni belli, altri meno, ma però qual è il risultato? È che loro poi si trovano fra le mani un corrispettivo di la storia della letteratura, insomma, no? Che noi abbiamo studiato, e allora un po' si scoraggiano, perché è pieno di dati e di date, ci mancherebbe altro, ed è giusto anche così, però non c'è un approccio un po' più è molto serio, diciamo, che
insomma
molti
non c'è
accademici.
Quell'elemento che ti cattura, diciamocelo.
Esatto, brava, l'hai preso proprio così. E allora mi sono detto, come posso, siccome ai miei allievi piaceva quando raccontavo gli aneddoti, le storie un po' che stanno dietro, no? Ho detto, allora facciamo così, invece di scriverlo direttamente, immagino di incontrare questi autori. E quindi ho cominciato a fare un lavoro molto filologico, perché sono andato a cercare le loro parole. Potevo inventarmele, invece sono andato a cercare nei libri che hanno fatto, qualche volta nelle rare interviste che hanno dato, quando venivano citati, le loro parole, e quindi usando le loro parole poi ci ho aggiunto le mie domande.
Quindi tu ti sei con la fantasia inventato un incontro in un luogo,
esatto,
e poi hai messo degli elementi che sono, esatto, autentici, che sono concreti.
Sì.
E hai cominciato con una risposta al Bo, e quindi proprio,
esatto,
dall'inizio.
Sì, sì, sono andato, ho visto dov'era casa sua, mi sono informato, nel caso sono andato da lui, ecco, in altri casi mi sono trovato, non so, con Tina Modotti mi sono trovato in un locale di
Barcellona, vero? A bere tequila,
città rivoluzionaria. Anzi, sono andati in un luogo che io ho frequentato. Quindi sono tutti luoghi che io ho frequentato, oppure ho conosciuto, oppure ho verificato, puoi fare anche in internet se quel luogo esiste ancora, insomma, i suoi orari e magari anche il menù per capire che cosa mangiavamo, che cosa bevevamo insieme. Ecco.
Allora, diamo qualche anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questo viaggio.
Sì.
Molto interessante, devo dire. Per esempio
sì,
hai incontrato Giovanni Verga dove?
Allora, Giovanni Verga lo potevo incontrare a Milano, dove lui ha vissuto, però ha preferito incontrarmi a Vizzini, che è una cittadina non lontanissimo da Catania, dove lui aveva i suoi possedimenti, e quindi mi sono trovato a casa sua. Siccome è un luogo che ho conosciuto, che ho visitato, è stato facile descriverlo per così com'era.
E August Sander?
E per lui è stato un po' più complicato, insomma, perché abbiamo dovuto trovare un luogo fuori casa dove incontrarsi, perché la sua casa era stata bombardata, quindi insomma non si poteva rimanere lì, insomma, ecco, allora ho dovuto inventare un altro luogo, insomma. Talvolta a casa di qualcuno, Margaret Cameron mi ha ricevuto nella sua bellissima villa inglese, ecco, per esempio.
E Man Ray invece a Parigi, nel suo studio.
A Parigi proprio, sì, ecco lì, in quella via lì, è una via particolare, quella di Parigi, dove abitavano sia Ager che Man Ray, erano vicini di casa. E quindi, lì sono andato a cercarmi in quelle vie, sono andato a cercarmi l'Artigues, eccetera, questi posti li ho cercati sempre, insomma, quando andavo a Parigi andavo a cercarmi, insomma.
Ecco, e nelle varie conversazioni, che sono praticamente dei frammenti di intervista, no? Ho la sensazione,
certo,
che hai cercato di far capire qual era, diciamo, la loro particolarità, la loro cifra. Perché,
sì, esatto, esatto.
Perché, per esempio, anche di Tina Modotti hai tirato fuori questo fatto che lei non voleva essere considerata artista, ma fotografa,
sì,
voleva documentare questa cosa delle mani bellissima, che per lei erano,
sì,
le mani dei lavoratori, e quindi è venuto fuori,
sì,
anche il suo impegno politico, no?
Molto, anzi le faccio dire, perché talvolta ci sono delle questioni che sono irrisolte, no? Come è morta, per esempio, no? Allora sembra che sia stato un infarto, qualcun altro dice che invece è stata uccisa con,
sì,
il veleno. Tutte queste cose non hanno una soluzione, e anche bene che non ce l'abbiano, perché sembrano pettegolezze. Allora io le faccio, piuttosto che il rapporto con Trotsky, contro Trotsky, allora
anche,
le faccio dire,
anche il rapporto con Frida Kahlo, ho detto,
il
non l'ha messo.
Allora le faccio dire, nessun pettegolezzo, di queste cose non si parla neanche, dura e secca, così abbiamo risolto il problema. Se no poi si inseguono i pettegolezzi, si va a vedere il rapporto con Frida Kahlo, che non è così importante rispetto al suo lavoro.
No, è vero,
di fotografa, no?
Più importante è Weston nel suo lavoro, insomma.
Altro che, e quindi abbiamo ricostruito con lei i momenti di non tanto quelli di divisione, no? Quelli sono, ma proprio di tenerezza, quando loro stavano da sera a leggersi le poesie, a fumare.
Però,
a bere,
ecco, io devo dire che ho apprezzato molto il fatto che tu hai messo in evidenza che lei, sì, ha imparato da Weston, però dopo ha trovato una sua identità e un suo stile, e tu l'hai messo in evidenza,
sì,
questo.
Tra tutte le donne
molto
che ho descritto, sono donne, a parte che in genere poi di qualcuno avrei voluto scrivere, ma poi ne ho fatti, sono abbastanza gli autori, non volevo fare un volume troppo pesante o troppo costoso, e quindi tutte hanno una grandissima, mi sarebbe piaciuto scrivere di Lee Miller, ma c'è appena uscita una finta biografia, e allora non volevo ritornare su quel punto. Però tutte sono donne di una forza incredibile, no? Perché
sì, anche Dorothea Lange.
Dorothea Lange, figurarsi, Tina Modotti ovviamente l'abbiamo detto,
Gita,
però
Karen,
anche ecco la Cameron era fortissima, era una che andava contro gli stili di tutti in quel momento, aveva una la donna di cui, la fotografa di cui mi sono innamorato nel percorso, ecco, non era la mia preferita, lo è diventata, a un certo punto ho avuto l'impressione di averli conosciuti davvero, hai un po' di allucinazioni, lavorandoci per tanti per mesi,
tempo,
per anni, e beh sì, è stato un lavoro lungo ovviamente, poi a un certo punto hai proprio l'impressione di averci parlato insieme, insomma, quindi è divertente.
Sì, è divertente, è interessante questo libro, Interviste impossibili, maestri della fotografia, di Roberto Mutti. Lui ha avuto l'impressione di averli incontrati davvero, e noi, leggendo il libro, leggendo queste interviste, di assistere a questi incontri. Ce li ha resi più vicini in qualche modo. Silvana Editoriale. Adesso ci affidiamo un po' a Celeste e poi continuiamo il nostro viaggio.
Hey 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 oh. Hey 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 oh. Another one is gone. Fools and players can easily say prayers and never ever get to listen to voices in the heart. Manic lovers who never ever bother to know the one they are in love with and no longer get a doubt. And breaking up and changing for the better. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Another one is gone. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Another one is gone. Thugs and models completing one another will be the faces of tomorrow.
there's nothing I can do. You can fake it if you can really make it, as long as you don't lose your temper. But I don't wanna be in the race. I'm giving up and changing for the better.
Adesso ci occupiamo di frammenti di paradiso, i giardini nel tempo. Una mostra ospitata alla Reggia di Caserta fino a ottobre, quindi c'è tempo tutta l'estate per andarla a visitare. Sono paesaggi, modelli culturali, stili di vita, questi sono i temi. Comunque il tema forte è il contatto con la natura. È un'opera d'arte che diventa giardino dal Rinascimento ai primi dell'Ottocento. E le opere vengono da alcuni tra i più prestigiosi musei, Musei del Prado, il Thyssen di Madrid, Versailles, Capodimonte, le Gallerie dell'Accademia di Venezia, le Gallerie degli Uffizi, insomma... Sono alcuni tra i più grandi e prestigiosi musei che hanno prestato le opere. E tra l'altro stasera è una sera particolare perché è la notte delle regine, quindi è un luogo magico quello della Reggia di Caserta, e noi parliamo con la direttrice Tiziana Maffei, che è la direttrice del Museo della Reggia di Caserta.
Noi abbiamo deciso quest'estate di venerdì aprire e fare delle serate di apertura straordinaria, il 19, oltre che il 13 agosto, che è la notte delle regine, cioè la notte dedicata al compleanno di Carolina. Sono aperture che permettono di godere degli appartamenti reali e soprattutto delle mostre che stiamo in questo momento sono aperte alla Reggia di Caserta, in visione, diciamo così, notturna, e anche con la tranquillità e con quello scintillio che la Reggia di Caserta possiede in questi appartamenti pensati per accogliere re e regine.
Quindi ci saranno visite guidate, vero, al palazzo?
Sì, abbiamo messo in campo, grazie alla collaborazione con il concessionario Opera, che realizza con noi la mostra Frammenti di Paradiso, degli esperti d'arte proprio per essere accompagnati in questo percorso e comprendere un po' di più di quella complessità che la Reggia di Caserta custodisce, perché oltre a essere un'architettura veramente straordinaria, pensata dal grande Vanvitelli per un committente come Carlo di Borbone, e anche un insieme di manifattura, diciamo così, di artigianato di altre qualità, alta qualità, oltre che queste mostre che abbiamo messo in campo per parlare di temi che sono propri della Reggia di Caserta, da un luogo, certo. Da una parte il Piccolo Principe, Carlo Tito, quest'opera di recente riscoperta nei depositi della Reggia di Caserta, e dall'altro invece l'identità dei giardini storici, sapendo che il Parco Reale della Reggia di Caserta è uno dei segni più forti della storia,
certo,
del giardino.
E veniamo dunque a questa mostra, Frammenti di Paradiso, tra l'altro penso che siano, dunque mi pare che sono 150 opere e vengono da alcuni tra i più prestigiosi musei, vero?
Sì, sono 150 opere diverse, quindi non solo rappresentazioni pittoriche ma anche scultura, come ad esempio le opere di Gian Lorenzo Bernini, ma anche piccoli oggetti, le tulipaniere, e arte contemporanea che provengono un po' da tutti i musei con i quali stiamo attivando anche delle collaborazioni. Penso al Museo di Versailles, al Museo del Prado, al Museo di Capodimonte, quindi anche un respiro europeo, sì, che ricorda che una delle tradizioni e identità importanti di questo paese, di questa Europa, sono proprio i giardini storici, che sono un po' la visione del mondo, ecco perché sì, frammenti di paradiso, il desiderio dell'uomo di trovare attraverso una visione propria culturale anche uno spazio di ricostruzione dell'armonia con la natura.
Si va dal Rinascimento ai primi dell'Ottocento, si può individuare un percorso, un'evoluzione?
Allora, la mostra si suddivide in 7 unità narrative diverse, partono dal modello della Reggia di Caserta, quindi tutto in fondo la Reggia di Caserta e il Parco Reale della Reggia di Caserta, quando fu pensata, era il summa della visione dei giardini nel tempo, e poi ha dato il là anche con operazioni come il giardino all'inglese di un modo diverso poi di trasformarsi del giardino. E poi le altre unità narrative parlano del giardino come luogo della scenografia, come luogo simbolico, come anche rapporto con l'acqua, che è uno dei temi più importanti.
E i giochi d'acqua, sì.
I giochi d'acqua, sì, dalle fontane a come accade per la Reggia di Caserta, un sistema ingegneristico straordinario per portare l'acqua a 40 chilometri di distanza, cioè dalle sorgenti di Fizzo, fino alla Reggia di Caserta, al sistema della via d'acqua, fino ad arrivare poi al palazzo, quindi l'acqua come elemento di contemplazione, ma anche risorsa importante per noi, anche importante oggi gestirla, visto considerato che è una delle risorse più preziose, esatto, del nostro pianeta. E ancora oggi è un'acqua che, a differenza magari anche della stessa Versailles, è un'acqua che corre, noi abbiamo circa 6.000 litri al minuto, non è un'acqua che stagna, non c'è un ricircolo d'acqua, anzi in questo momento noi stiamo pensando come fare un impianto di irrigazione a caduta, quindi che possa essere utilizzata come risorsa. E poi c'è il tema della botanica, perché i giardini si costruiscono su anche una conoscenza botanica, grazie al rapporto con gli orti botanici sia di Napoli che di Portici. Abbiamo strutturato una sezione dedicata, ed è una sezione multisensoriale, perché poi abbiamo costruito un profumo ad hoc proprio per far vivere un po'.
Senta, ma sappiamo che lei è architetto, giusto, di formazione, sì, e questi giardini erano probabilmente progettati da architetti che si occupavano della parte botanica.
Io la ringrazio per questa domanda, perché dà l'occasione per ricordare che quando si fanno frammenti, cioè luoghi, spazi verdi di questa portata, non era una casualità botanica, c'era veramente dietro un pensiero, e gli architetti del tempo, architetti del verde o architetti tout court, comunque pensavano uno spazio realizzato attraverso la natura, dove i botanici avevano un ruolo importante. Però anche lo stesso giardino inglese, pensato da Grefer come botanico, che fu chiamato dall'Inghilterra, comunque dietro aveva un architetto come Carlo Vanvitelli, figura ancora troppo poco sconosciuta, avendo avuto un Prader così importante. E questo ci ricorda che per pensare oggi dei giardini e per mantenerli abbiamo bisogno di professionalità, architetti del verde, giardinieri d'arte, cioè è impensabile progettare o anche mantenere, soprattutto restaurare, certo, i giardini senza delle professionalità adeguate. Il verde non è uno spazio casuale, tra l'altro il verde è un essere vivente, un patrimonio vegetale vivo che ha bisogno anche di cure, e quindi ha bisogno anche di conoscenze, diciamo così, per superare momenti di criticità, per far sì che questo patrimonio nel tempo venga mantenuto o sostituito con la giusta correttezza.
Ma infatti in modo adeguato, perché per esempio una mostra come questa, diciamo che sottolinea l'importanza di curare appunto gli spazi verdi, i giardini, le piazze, perché insomma anche noi ai giorni nostri vediamo degli scempi, no? Piazze o giardini affidati io direi a persone incompetenti, sì.
Costi di manutenzione elevatissimi. Allora, la mostra ha proprio questa duplice volontà: da un lato divulgare sicuramente a una conoscenza sempre maggiore il tema del giardino e anche parlare agli addetti ai lavori, ma nello stesso tempo far sì che questi luoghi siano vissuti anche con una consapevolezza diversa rispetto alla pura contemplazione. Ma il fatto che sono luoghi, perché per mantenerli bisogna fare anche delle scelte importanti dal punto di vista gestionale, e ricordiamoci che adesso il PNRR ha dato dei finanziamenti importanti a giardini sia pubblici che privati, giardini storici, per il restauro e il mantenimento. Quindi è un po' affrontare con maggiore consapevolezza, sì, chiarezza il tema del restauro, del mantenimento e della gestione di parchi e giardini storici in Italia.
Allora, lasciamo con questa notizia buona, speriamo applicata bene, i fondi che vengano applicati bene. Dicevo, lasciamo Tiziana Maffei, la direttrice del Museo della Reggia di Caserta, che ospita questa bellissima mostra Frammenti di Paradiso, i giardini nel tempo. Stavo dicendo che appunto c'è anche tempo per vederla fino a ottobre. E attenzione, perché stasera è la notte delle regine. Dall'ascolto dei girasoli a Radio Popolare, adesso andiamo a Palazzo Reale di Milano, perché fino a metà settembre ospita la mostra antologica Grazia Varisco, percorsi contemporanei 1957-2022, insomma i giorni nostri. È dedicata alla straordinaria artista milanese che è stata protagonista della scena contemporanea italiana. Sono presenti più di 150 opere e ripercorrono le ricerche, le sperimentazioni praticate da Grazia Varisco. La mostra è curata da Marco Meneguzzo e praticamente documenta, restituisce oltre 60 anni di attività di questa brava artista. Finalmente Milano rende omaggio a una bravissima artista, Grazia Varisco, classe 37, nata a Milano, e rende omaggio con una grande mostra antologica, ricca e completa. È curata da Marco Meneguzzo e documenta oltre 60 anni di ricerca dell'artista, vari temi, varie le sperimentazioni. Dalla fine degli anni 50 col ciclo I Materici e poi le sperimentazioni legate al gruppo T, di cui Grazia Varisco è stata protagonista insieme ad artisti come Anceschi, Colombo, Boriani e De Vecchi. Nei primi anni 60 la sua ricerca verte su spazio, tempo e movimento. E in mostra vediamo tutti i cicli, schemi luminosi variabili, la famosa arte cinetica, a cui tuttavia Varisco non vuole essere inchiodata, come dimostrano le sue numerose e varie ricerche, i reticoli frangibili, i mercuriali, variabili, silenzi, i quadri comunicanti. E alla fine del percorso una bacheca luminosa ci mostra disegni, modellini, alcuni poi sono diventati sculture e monumenti, come quello dedicato alle vittime del Covid a Rho. In mostra incontriamo l'artista.
Dall'ultimo anno, gli ultimi anni di Accademia, quando abbiamo cominciato a tentare di superare l'informale cadendoci dentro anche noi, perché comunque era quello che imperava in quel momento, e poi siamo passati a esaminare l'esperienza del tempo con il gruppo T, che ha avuto un suo percorso con la mostra di arte programmata, con vicende molto 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 importanti al momento, perché con Olivetti avevamo fatto la mostra dell'arte programmata in galleria.
Olivetti era un grande mecenate, no? Aveva stimolato molto nella vostra ricerca.
Sì, non l'abbiamo conosciuto di persona, perché tra l'altro è morto poco dopo, non è che sia, però abbiamo avuto il contatto con Giorgio Soavi e con Bruno Munari, che era stato il tramite con l'Olivetti, e questa esperienza ci aveva messo in contatto anche con Umberto Eco, che non era l'Umberto Eco di dopo, era l'Umberto Eco di allora, che era ancora legato alla, credo, a Bompiani e comunque sì, anche al famoso calendario, come si chiamava? Almanacco Bompiani.
Senta, ma ci racconti della sua ricerca, perché
la mia ricerca
è molto molto particolare. Anche con l'arte cinetica, bellissima.
Ecco, l'arte cinetica è quella che viene subito come inizio dell'esperienza che mette il tempo di mezzo, cioè il movimento è il modo per rendere evidente quello che succede nel tempo. Il tempo che è una condizione che ha un prima, un durante e un dopo. Il durante può essere anche una cosa molto concentrata, come lo spostamento di un listello su una superficie calamitata, però intanto mi rendo conto che la relazione oggetto-campo diventa un qualche cosa che parla di fuori, dentro, sopra, sotto,
movimento comunque.
E il movimento diventa tutta la parte cinetica subito successiva, compreso appunto l'esperienza con Olivetti e via dicendo, e con gli schemi luminosi variabili, che sono forse una delle cose che sono più frequentemente viste e riprodotte. Però a queste vicende si sono sommate tutte quelle successive, dove non c'è mai si conferma l'interesse proprio per questa transitorietà e questa temporalità nell'esperienza artistica, che ha anche delle incertezze, dei dubbi, e li mette in evidenza con degli equilibri molto, molto precari, molto...
Ci spieghi questi dubbi?
Questi dubbi sono proprio i dubbi miei, del sé. Ho intitolato una mostra Sé, con tre puntini, che qualcuno poi traduce Sé con l'accento, che non c'entra niente, però...
Ha messo in discussione il suo tipo di ricerca?
Io metto in discussione proprio il fatto che esiste la perplessità del dubbio, il caso che diventa questa esperienza che vediamo nelle strapagine che abbiamo appena lasciato nella sala precedente, e l'esperienza delle extrapagine è proprio un'esperienza che sa di qualche cosa che avviene, ma a sorpresa, non la prevedi, è qualche cosa che ti disturba in qualche modo. E il disagio è un'altra cosa sulla quale io lavoro, il disagio percettivo, è qualche cosa che muove a controllare, a verificare.
E devo dire che grazie a Varisco ci riesce a metterci un po' a disagio percettivo. Questa mostra vale la pena di visitarla, è a Palazzo Reale di Milano fino al 16 di settembre. Grazie a Varisco, percorsi contemporanei dal 57 ai giorni nostri.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello, e lasciamo Adele, perché adesso dobbiamo occuparci in questi ultimi minuti di una mostra dal titolo Il video rende felici, videoarte in Italia. È una mostra in corso a Roma fino ai primi di settembre, in due sedi, al Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d'Arte Moderna, ed è curata da Valentina Valentini. Il video rende felici?
Ma innanzitutto è stato un gran lavoro, una ricerca che è durata almeno due o tre anni, insomma. Poi in effetti io sono docente di arti elettroniche e digitali, quindi sono nel mio territorio di ricerca, di studio, didattico, eccetera. La frase "il video rende felice" l'ho rubata a Nam June Paik. È lui che dice che il video rende felice perché tutti lo possono fare. Dice: come il sesso, tutti lo possono fare e per questo ci rende felici.
Ecco, bello. Quindi. Parliamo di questo percorso ampio, forse il più ampio, vero? In due sedi, Palazzo dell'Esposizione e Galleria d'Arte Moderna.
L'ho pensato innanzitutto come diciamo un percorso di formati per quello che riguarda le installazioni video e multimedia, cioè non tanto un discorso cronologico in senso stretto, anche se in effetti le installazioni che vanno da Marinella Pirelli, Film Ambiente del 68, a Donato Piccolo, Video Machine Mobile del 2022, comunque un percorso storico cronologico, lo spettatore, il visitatore lo ricava, insomma. Però mi interessava, diciamo, far capire come nel tempo siano cambiati i formati e come, diciamo, questo territorio che chiamiamo con una formula insomma vaga, no? Video installazioni, installazioni multimedia, installazioni interattive, che appunto non esiste da molti anni, insomma sono quasi 50 anni, quindi ancora non ha un lessico definito, condiviso e chiaro. Sì. Mi interessava far capire quanti formati diversi contenesse questo territorio, quindi abbiamo appunto dal tempo reale dell'installazione di Michele Sampin, che è un'installazione ricostruita a partire da una performance e da un video del 79, in cui l'artista in tempo reale svolgeva delle azioni che venivano in tempo reale proiettate su tre schermi, qui rivisto come installazione per la mostra. All'installazione Computer Comics dell'84 dei Giovanotti Montani Meccanici, che proiettano, hanno diciamo, realizzato il primo fumetto in video, no? Quindi un fumetto videografico. E quindi che viene proiettato su un tool, anche questo diciamo una rivisitazione, loro non avevano mai, non esisteva questa installazione prima, cioè esisteva solo il video e una serie di video monocanali che sono stati anche trasmessi in televisione, nella televisione pubblica, quindi c'è una stratificazione sia di storia, di trasformazione di questi formati da quanto diciamo dalla prima volta in cui sono stati realizzati fino alla riproposta attuale, e sia diciamo una differenziazione di proposte. Studio Azzurro, Coro, è un ambiente sensibile, allora lo spettatore si trova diciamo delle immagini che deve calpestare, un tappeto di corpi che si muovono sotto il passo dello spettatore.
Sì, quindi una sorta di interazione con l'opera.
Certo, cioè il visitatore cammina su questi corpi e questi diciamo si svegliano dal loro sonno, si agitano, gridano, emettono suoni. Quindi lo spettatore si trova di fronte a ogni installazione, diciamo così, deve comportarsi in modo diverso, un formato diverso, e quindi deve capire come guardarla, come fruirla e diciamo, e quindi che tipo di sì. Struttura presenta.
Ho visto che ci sono opere di Fabio Mauri, di Franco Vaccari, fino a venire a Bill Viola e Masbedo, quindi diciamo ci sono i primi lavori e anche quelli più recenti, no?
Certo.
Quindi che linee si possono individuare nell'evoluzione di questo mezzo, se è possibile? Cos'è cambiato?
Ma certo, voglio dire, ogni opera ha una sua diciamo, identità particolare e vive in autonomia, in completa autonomia, diciamo, quindi non c'è una progressione storicistica. Però, voglio dire, lo spettatore attento si rende conto che il vapore di Bill Viola, diciamo, presenta un dispositivo, voglio dire, molto semplice, però realizzata nel 75 era abbastanza complesso. C'è lo spettatore che guarda.
Il tempo a nostra disposizione è finito, allora io vi ricordo questa mostra, Il video rende felici, videoarte in Italia, cura di Valentina Valentini che abbiamo sentito, in mostra a Roma al Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d'Arte Moderna fino ai primi di settembre, fino al 4. E con questo termina questo Girasoli in versione estiva, un panorama delle cose belle da vedere. Un caro saluto da Tiziana Ricci, vi ricordo che poi ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare a sabato prossimo, sempre dalle 17.30 alle 18.30. Ciao a tutti.